Novella 37. Testa di bufala, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. Un contadino nel campo s'arrovellava a zappare una terra di molto soda, quando a un tratto diede col ferro su qualcosa di duro, sicché cominciò a scalzare adagino da lati e gli viense fora una testa di bufala, ma grossa spropositata, con le sue corna, il pelo e gli occhi luccicanti. Insomma, la pareva proprio viva. Il contadino, nel vedere quella bruttura, fece per randolargli una zappata a bono, ma la testa gli disse: «Fermati, non m'ammazzare, chi sarò la fortuna d'una delle tue figliole. Mettimila da parte». Il contadino rimanette, nel sentirla parlare a quel mo la testa, e si dubitò di qualche incantesimo. La prese dunque, la mettiede là da parte e poi la ricoperse con la sua giubba perché non fosse veduta così alla prima. Dopo un po', d'eccoti che viene la bambina maggiore del contadino a portargli da culizione una bella cofaccia. Dice il suo babbo: «Guarda che c'è egli sotto alla mia giubba». La bambina obbedì e con le mani gli alzò la giubba, ma vista a male brighe quella testa, si mettieve a strillare: «Oh, che brutto mostro!» E via, scappa di corsa a casa tutta impaurita. La mamma, con credendo che fosse successo qualche scangeo al suo marito, disse alla mezzana: «Va te dal babbo e senti se ha bisogno di nulla». E anche a lei il contadino gli comandò che guardassi sotto alla sua giubba. Ma la mezzana fece come la maggiore e fuggì come il vento, bociando a più non posso: «Oh, che brutto grugnaccio!». Allora la mamma volse che andassi la piccina in sul campo, perché lei era più sderta e ardita delle altre sue sorelle. E quando il contadino gli disse d'alzar la giubba per vedere quel che c'era sotto, lei, scambio d'aver sospetto e di sbergolare, principiò a ridere e lisciava con la mano la testa. «Oh, che bella testina, che belle cornina, che bei baffetti! Babbo, in dove la te trova questa testa di bufala?» La testa di bufala, a quelle carezze della bambina, s'arrizzò mugolando dal contento e poi gli domandò: «Che ci verresti a star con meco?» Dice la bambina: «Oh, se il babbo non me lo niega il permesso, io per me ci vengo a star con voi». A farla corta, il contadino non fece opposizione punta alla voglia della sua bambina, sicché la testa di bufala, a ruzzoloni in sulle corna, si mettette a camminare, e la bambina a salti e sbattendo le mani gli andeva rieto. Cammina cammina, la testa di bufala ne entrò in un bosco, e quando fu a mezzo c'era lì per le terre una lapida. La perse e turuntù dentro a balziculi. Arriva che fu nel fondo, disse alla bambina: «Levati gli zoccoli e scendi anco te. Bada, fa piano, perché la scala è di vetro». La bambina si cavò gli zoccoli e scendette, e c'era un bel appartamento, ma ricco, che non ci mancava nulla, né manco per un principe. La testa di bufala s'accomodò su una sieda e da quel giorno si mettiede a educare per bene la sua scolara, più meglio che una mamma vera e propria. Egli imparò i lavori d'ogni sorta, a tenere ravviato il quartieri, a far da cucina, a stirare, e la bambina divenne di molto capace in ogni cosa, e anche nel leggere e nello scritto, e in quel mentre cresceva a vista d'occhio, sicché in pochi anni s'era fatta una gran bella ragazza, e lei, la testa di bufala, la chiamava mamma. Una sera che tutta a due stevano lì chiacchierando, d'eccoti si sente picchiare in sulla lapida di fora. Dice la ragazza: «Mamma, e picchiano!» «Che ti sarà parso?» risponde testa di bufala. «Io non ho sentito nulla, chi vuoi tu che venga di notte per queste parti ignote?» dice la ragazza. «Eppure qualcuno ha picchiato alla lapida. Sentite, mamma, ripicchian più forte!» dice testa di bufala. «Guà, levati gli zoccoli per non romper la scala e va a vedi chi è». La ragazza dunque in peduli salisce la scala e manda sulla lapida e trova che c'era lì un giovanotto molle, intinto dall'acqua, che gli disse: «Scusate, fanciulla, piove a catinelle e cascan troni da ogni lato e ero per qui a caccia e la burrasca m'ha colto all'improvviso e non so più a dove sono». I sentetti discorriri sotto a questa lapida, e però i presi l'arditezza di picchiare per domandarvi un po' di ricovero. Risponde la ragazza: «La padrona non son io, bisogna chi senta la mamma se gli è contenta, ma chi siete voi?» dice il giovanotto. «I sono il figliuolo del re di questi paesi». La ragazza dunque ridiscendette per sapere se testa di bufala si contentava di dare albergo a quel figliuolo del re, e siccome lei disse di sì, il giovanotto viense subito giù. L'accolsano con gran cortesia e festa, lo fecero tutto mutare, gli asciuttonno i panni e poi gli ammannirono una buona cena con vini prelibati, e dopo che si fu rifocillato gli diedano un bel letto per dormire. Che volete? La cortesia, la festa e il buon viso gli hanno una gran cosa. Quando una ragazza è garbosina e manierata, può le di certo andare a genio a ognuno. E Dio faccia che tutti i giovanotti le trovino a quel mo' le ragazze da marito. Gli accoglimenti al figliolo del re gli venivano da tutta a due, però le parti le faceva la ragazza, perché testa di bufala non si volse far ma vedere per non impaurirlo con la sua bruttezza. Dunque la ragazza lo serviva di tutto punto e gli coceva anche da mangiare. E quando una volta gli ammannì una frittura di pescio, lui si riscosse nel vedere il suo operato, perché la ragazza, dopo messo l'olio nella padella e che l'olio bolliva, ci ficcò dentro le mani a dita stese, ed eccoti in uscirno fritti 10 pesci d'oro. Insomma, il giovanotto non trovava la via d'andarsene, e la ragazza gli era contenta che lui stasse lì a tenergli compagnia, e finirono con innamorarsi. Ci voleva poco a indovinarlo. Dice il figliolo del re: «Bella ragazza, voi mi garbate troppo per tutti i conti, e se non dite di no, io vi sposo». Ma rispose la ragazza: «Da me di no non lo dico, ma prima io vo' sentir la mamma». «Oh», disse testa di bufala, «accomodati a tu piacimento, e se tu vuoi lassarmi, lassami pure. Arricordati però di non essere ingrata. L'educazione io te l'ho data io, e te a trovo marito in senza gli ammattimenti di fare all'amore per di molti anni, come gli accade alle altre ragazze. Portati dunque bene e fai il dover tuo quando te sarà sposa. Te ha inteso?» Avuto il permesso a così da testa di bufala, il figliolo del re se ne andiede con la promessa di ritornare fra 8 giorni a pigliar la sua sposa assieme alla corte, le donne e i cavalieri e le carrozze reali. La sposa in quel mentre si preparò tutto il corredo con l'aiuto di testa di bufala, e gli era un corredo da regina. Dice testa di bufala: «Bada bene, quando te va via, non ti smenticare di nulla, che tu non lassi nulla della tua roba, se non vuoi che ti succeda qualche disgrazia». Ma il giorno che viense il figliolo del re con il corteo a menar via la sposa, lei, acciaccinata e infurita, si scordò purtroppo di molte cose. Si scordò del pettine, non disse nemmanco addio a testa di bufala, e non riserrò la lapide del suo appartamento. Soltanto quando furono dilontanati per un pezzo, tutto a un tratto la sposa si sbatté nella testa con una mano e esclamò: «Torniamo a Rieto, maestà, torniamo a Rieto, io ho smenticato in camera il mio pettine». Dice il re: «Che a te paura di non trovar pettini nel mio palazzo e che non ce ne sia da comperarne de belli alle botteghe della città?» Ma lei, mezzo disperata, gli rispose: «La mia paura è che mi succeda qualche disgrazia, perché la mia mamma ha detto che non lassassi nulla di mio a casa, se non volevo capitar male. Ma raccomando, maestà, torniamo subito a Rieto». E non ci fu versi di smuoverla dal suo pensieri, sicché il principe, per contentarla, fece arrivoltare i cavalli e si ricondussano alla lapida nel bosco. La lapida gli era sempre aperta, e la sposa ne entrò giù in fretta a cercar del pettine. Dice testa di bufala: «Che erita via?» «Sì, mamma», rispose la sposa, «e nella furia mi sono scorda del pettine, e ora non mi rinusce trovarlo». Dice testa di bufala: «Brava disubbidiente, e si è ita via in senza nemmanco dirmi addio. Bella riconoscenza per il bene che t'ho volsuto, e poi tu malasso per insino spalancato l'appartamento. Oh, cercalo da te il pettine, chi non lo so a dove te l'ha messo». Ma fu tutto inutile, perché il pettine la sposa non lo potiede ritrovare, e in scambio, nel chinar giù il capo dentro la cassetta del cassettone, tutto d'un tratto se lo sentette trasfigurire in una giovane testa di bufala. «Oh, mamma, mamma!» urlò quella povera sciaurata. «Oh, meia, che disgrazia! Corrite, rimediateci voi che potete!» Dice testa di bufala: «Che? Io dei rimedi non ce n'ho. Gli è il premio della disubbidienza codesto. Tientelo, che il tuo rimerito tu l'ha avuto!» Scrama la sposa disperata. «Oh, come io ho a fare quando il mio sposo mi vede a così imbruttita!» dice testa di bufala. «Gli convierrà tenerti, tu sia la sua sposa. Quel che posso fare per aiutarti, d'eccolo qui. Piglia questo velo e rinvoltaci dentro il capo, io non posso far altro». Insomma, la sposa dovette a quel mo risalire la scala e entrare in carrozza a quel mo imbacuccata con la scusa d'aver freddo. Ma quando arrivò al palazzo e il principe s'accorgette di quel mostro, non la volse più vedere, e la serrò a chiave in una camera e deva intendere a tutti che lui la sposa la teneva custodita per gelosia. La mamma del principe però lo sapeva purtroppo quel che gli era successo e ci pativa, perché lui era divento malinconico, sicché gli disse un giorno: «Mandala via quella testaccia di bufala e pigliati un'altra moglie a garbo». Dice lui: «Sì che lo farei se potessi, «Ma come si fa a mandar via questa bruttezza se è la mia legittima sposa?» arrisponde sua madre. «Il modo c'è. Dammi retta, chi te lo insegno io. Trascegli due tra le più belle camberiere e mettile assieme con la tua brutta moglie e comanda che loro, in capo a 8 giorni, filino una libbra di lino per una. Quella che lo fila più meglio, pigliala per risposa». Il principe fece così. Trascelse le camberiere e le serrò in 2 cambere disseparate e gli diede la libbra di lino a filare e loro ci si messano proprio d'impegno. Ma la povera sposa non concludette nulla. Steva ogni sempre a piagnere la sua mala sorte che gli era tocca per la sua smemoriataggine. Il sabato sera piglia la sposa con sé con un servitore e va a trovare Testa di Bufala e gli racconta dei comandamenti del re. Dice: «Andiamo via, aiutatemi in qualche mo, cavatemi di queste pene voi che potete, m'ate ridotto a così, e di fortunata chi ero, per un mancamento e senza mi volontà, io sono la più sfortunata di tutte le donne». Arrisponde Testa di Bufala: «Ah, ti pare a te un mancamento di nulla, quello della disubbidienza e quello della sconoscenza? Io non ti posso aiutare. Tieni, soltanto io ti do questa noce. Domani porgila al figliolo del re e che lui ne mangi uno spicchio, scambio della libra di lino che t'ha dato a filare». E non ci fu versi che Testa di Bufala si piegasse a perdonarla quella povera sposa, sicché lei se ne andiede con la noce in fra le mani, più disperata di prima. La domenica le camberiere portorno il sulino al figliolo del re e alla sua mamma. Loro l'avevano filato filo per filo e la regina disse: non c'è male, ma tavia c'è qualche defetto, non c'è unitezza, ma si vega il lavoro di quest'altra. La sposa gli porge la noce e gli disse come gli aveva in segno Testa di Bufala, ma il figliolo del re esclamò: «Che mi vote anco canzonare?» In ogni mo la noce la perse e dentro ci trovò la libra del lino ammatassato. Ma a perfezione, una maraviglia da non si credere. Rimasero tutti allocchiti. Dice il figliolo del re a sua madre: «Il lino sì, gli è bello, non si può le innegare. Questo grugnaccio però con meco per una libra di lino io non ce lo voglio a nessun patto. Mamma, trovate qualche altro ripiego per liberarmene in senza scandalo». Dice la regina: «Dagli a queste donne una camicia di tela da cucire e chi la cuce più meglio dentro 8 giorni quella sia la tua sposa». D'eccoti le donne da capo serrate in cambera accanite in sul lavoro, un puntino per volta, minuto per minuto, e facevan le 2 camberiere. Ma la sposa, sempre a piangere, e la tela nulla toccò né manco. Il sabato sera arritorna da Testa di Bufala: «Mamma, aiutatemi, io non so come fare da mene. Voi potete levarmi da queste pene e perdonarmi di viato il mio mancamento, che avete davvero perso tutto l'amore per la vostra figliola?» Dice Testa di Bufala: «Tu sei pure stucca, te non sa che ugnolare e lamentarti. Non c'ho mica colpa io se te ti trovi a codesto mo. Che forse l'avvertenzia non te le diedi a suo tempo? Quel che posso fare per aiutarti, d'eccolo qui. Tieni, dagli questa nocciola al figliolo del re, scambio della camicia, che lui la schiacci e se la mangi, e se non è contento la sputi». Alla sposa gli conviense andar via con quella nocciola e non ottenne altro da Testa di Bufala, sempre iscorruccita. La domenica le 2 camberiere con le camicie belle cucite furono alla presenza del figliolo del re e della regina, che trovarono quel lavoro fatto di molto bene e tavia con qualche defetto. Dopo volsan vedere la camicia della sposa, ma lei gli porgette la nocciola con le parole dettegli da Testa di Bufala. Scrama il figliolo del re: «Ma dunque te mi vuoi sempre canzonare?» La nocciola in ogni mo la prendette e a male brighe che lui l'ebbe schiaccia, d'eccoti sorte fora la camicia di tela tutta ricamata a oro, con certi puntini sottili sottili e fitti che manco si potevano scoprire con gli occhi. Dice il figliolo del re: «Ma questa gli è davvero una maraviglia, un incanto». «Sì, mamma». «Eppure quel grugnaccio con meco non ce lo voglio per il merito d'una camicia. Trovate qualche altro ripiego per liberarmene in senza scandalo». Dice la regina: «Oh, per l'ultima volta, veh, e poi gli è finita. Comanda a queste 3 donne che dentro 8 giorni cerchino di farsi belle, e chi sarà la più bella, quella sia la tua sposa addirittura. Figuratevi se le camberiere in quegli 8 giorni ci si mettiedano con l'arco della schiena. Sarte a far vestiti, modiste, parrucchieri non ne mancorno a far prove d'ogni sorta, e lì a lavarsi, a lisciarsi, e con pomate a ugnersi, e poi rossetto e biacca, che a zappare si dura manco fatica. Ma la sposa stiede come una locca a piangere soltanto. Povera donna, che volete che facessi con quella testaccia di bufala in sul collo? sarebbe stato tutto tempo perso. Il sabato sera, al solito, ritornò da testa di bufala, che quando la vede disse: «Che sei qui da capo a frignare? Che te non sa far altro?» dice la sposa. «Ma via, mamma, che non ate punto core, che mi lasciate a così sconsolata! Che volete voi che faccia ora? Bisogna bene chi mi contenti di piangere. Se voi non mi perdonate, ora poi non c'è più rimedio con quel mi sposo!» rispose testa di bufala. «D'ecco i frutti della disubbidienza e del core cattivo! Che del bene non te ne avevo fatto, eppure te andesti via come un cane, in senza nemmanco dirmi addio e ringraziarmi», dice la sposa. «Ma sì, voi avete ragione, ma però fu quello un mancamento in senza volontà. Che volete, io ero tanto allegra che mi scordai del mi debito», dice testa di bufala. «Ma ora, se tu dovessi andar via come quel giorno, che te ne scorderesti di me e delle mie avvertenze?» sclama la sposa. «No, davvero, mamma, io vi farei i miei addii, io serrerei la lapida e anco piglierei tutta quanta la mia roba, tutta, tutta, tutta!» «Andiamo via!» disse testa di bufala. «Dunque ti perdono, va a ricerca il tuo pettine!» La sposa non aspettò il comando per due volte e lesta andiede al cassettone per cercare il suo pettine e a male brighe che l'ebbe trovo, d'eccoti gli sparisce la brutta testa e gli riviene la sua propria, ma anco a doppio più bella e splendente di prima. Che saltava e urlava dall'allegrezza che pareva una matta. Corse da testa di bufala, l'abbracciò, la baciò, gli fece mille carezze e ringraziamenti e dopo se n'andette, chiuse per bene la lapida e ritornò al palazzo. Lei non ebbe bisogno di sarte, di modiste, di parrucchini, né di tingersi e imbrigliarsi come quell'altre. La bellezza l'aveva di suo anche ognuda. La domenica dunque c'era tutta la corte raunata nella sala reale e la regina gli era accanto al re, tutta a due seduti su per aria nel trono. Ed ecco ti vengono innanzi le tre donne, ma coperte con un velo fitto da capo a piè. S'avanza la prima cameriera e il principe gli alza il velo. Dice: «Che?» è in tutti i cenci. S'avanza la seconda cameriera e il principe gli alza il velo anche a lei. Dice: «Che?» gli è in tutti i nastri e tigniture. Ma quando vede la sua sposa, rimanette di stucco, scrama: «D'eccola la mia moglie, d'eccola come quando io la trovai dentro la buca, e più bella che non era allora. Cara madre, la scelta io l'ho fatta, la mia sposa è quella che mi incanta con la sua bellezza e le sue buone grazie». La prendette per la mano e la mettiede a sedere accanto a sé in sul trono, e tutta la corte l'acclamò come regina. E da quel giorno la sposa e il figliolo del re se ne stiedan trionfenti e camporno felici e contentoni come Pasqua.